La Germania guadagna dagli spread. Per questo non vuole gli Eurobond. Di Enrico Grazzini. 8 aprile 2020. In Europa e nell'Eurozona in particolare si litiga sugli Eurobond, le obbligazioni comuni europee che verrebbero garantite con i soldi della Banca Centrale Europea. La cosa buffa apparentemente è però che i soldi non costano nulla alla BCE. La moneta è fatta al 95% di bit che costano zero e al 5% di carta che costa quasi nulla. Stampare moneta è gratis, ma la moneta ha un formidabile potere magico, può fare ripartire l'economia, l'occupazione e i redditi. La BCE potrebbe stampare tutta la moneta necessaria per rilanciare l'economia europea che si avvia verso una recessione a precipizio. Invece è frenata e congelata dalla Germania che ha tutto l'interesse all'austerità monetaria. Infatti, più i paesi mediterranei cadono in recessione, più i capitali fuggono verso Deutschland. Così lo spread, il differenziale del costo del debito con la Germania, sale per i paesi più fragili. In questo modo l'economia tedesca può avvantaggiarsi dalla speculazione finanziaria e indebitarsi a tassi negativi o irrisori. Prima della moneta unica, se i capitali fuggivano verso il marco, questo si rivalutava, e la corrispondente svalutazione della lira faceva sì che l'Italia rimanesse a galla grazie all'aumento dell'export. Ora invece, con la moneta unica, la pressione di mercato sui titoli del debito pubblico fa sì che i paesi periferici dell'euro, come l'Italia, rischiano di non potersi più finanziare e di fallire, o di dover ricorrere alle amorevoli cure della troika. Questo accade nell'eurozona. Intanto il governo cinese prevede di stanziare 7.500 miliardi di yuan, pari a 1.000 miliardi di euro, per coprire gli investimenti pubblici necessari a rilanciare l'economia dopo la crisi coronavirus. Negli USA la Fed, la banca centrale americana, stamperà circa 2.000 miliardi di dollari per lo stesso scopo. Rashida Tlaib, la parlamentare socialista seguace di Bernie Sanders, ha proposto che il tesoro emetta altri 2 trilioni di monete legali di platino in modo che tutti i cittadini degli Stati Uniti abbiano immediatamente 2.000 dollari caricati su carta bancomat del tesoro e poi altri 1.000 ogni mese. Infatti, in base a un'antica legge americana, la Fed ha il monopolio della carta moneta, ma il tesoro può emettere, senza limiti, monete metalliche legali. La moneta del tesoro non costituirebbe neppure debito pubblico. Mutatis mutandis, una cosa del genere si potrebbe fare in Italia con i titoli di sconto fiscale. Essi funzionerebbero come quasi moneta legale senza aumentare il debito pubblico nazionale. Comunque, gli europei sono gli unici che hanno paura a monetizzare gli enormi debiti per molte centinaia di miliardi che gli stati dovranno fare per uscire dal baratro della crisi. È vero che la BCE ha già emesso 750 miliardi di euro per acquistare titoli di Stato nazionali, ma pochi sanno che questi miliardi non servono per l'economia reale, bensì quasi solo alle banche. Infatti la BCE compra titoli di Stato dalle banche per alimentare le loro riserve liquide, ma non è detto che poi le banche prestino soldi alle economie in difficoltà. Per esempio, se mio cugino ha 1 milione di euro di riserva, non è detto che mi presti dei soldi quando io ho dei problemi. Anzi, il business delle banche è tipicamente prociclico. Prestano tanto se va bene, prestano poco o nulla se va male. È per questo motivo che occorrono gli Eurobond. Gli Eurobond verrebbero emessi da un ente europeo, come la Banca Europea degli Investimenti, il Meccanismo Europeo di Stabilità o un altro ente creato apposta, e sarebbero obbligazioni sicure che gli investitori privati comprerebbero applicando bassi interessi perché sono coperti dalla BCE. Così gli stati avrebbero direttamente i miliardi da spendere per sollevare l'economia reale. Il problema è che, mentre Cina e USA hanno già programmato di stampare trilioni, l'Eurozona stenta a trovare fondi comuni anche solo per pochi centinaia di milioni di dollari. Ha ragione il premier Giuseppe Conte, che si sta dimostrando un vero statista. Siamo ad una svolta della storia d'Europa. O l'Unione Europea emette titoli di debito comuni, un po' come il tesoro americano emette i treasury bond, oppure l'Europa e l'euro morirà nella crisi frantumandosi in tanti pezzi. La cosa paradossale è che la BCE potrebbe stampare tutta la moneta che vuole per comprare gli Eurobond, senza togliere un centesimo ai contribuenti europei, anzi ci guadagnerebbero tutti, ma non può. Quando un illustre economista della Bocconi, come Roberto Perotti, declama che la Germania ha ragione a non volere gli Eurobond perché non ne ha bisogno e perché pagherebbe di più il suo debito, dimostra di pensare più da ragioniere che da economista. L'Italia non deve chiedere aiuto a nessuno. Deve solamente far capire che essere uniti nella crisi serve a tutti. Se cade l'euro, anche la Germania va in crisi. Questa volta Conte può vincere perché Francia e Germania, i due pilastri dell'euro e della UE, sono schierati su fronti opposti. Per la prima volta la Francia dell'ex banchiere Emmanuel Macron si è alleata con Italia e Spagna. E Macron ha in mano la carta vincente che si chiama BCE, l'unica istituzione europea che conta forse più del Bundestag perché ha il monopolio della moneta europea. Alla BCE la presidente francese Christine Lagarde sarà costretta a finanziare sempre e comunque i debiti nazionali per non fare cadere l'euro. La Francia, l'Italia e la Spagna non sono la Grecia. Per questo la Germania alla fine potrebbe essere costretta a cedere sugli eurobond, a meno che non sia follemente miope e non voglia la rovina dell'euro. Paul de Grauwe, senza vera solidarietà l'UE rischia. L'economista Hansa, l'ipocrisia di Germania e Olanda alimenterà la spirale del debito. Hansa. Ultimo aggiornamento, 11 aprile 2020, ore 18. Bruxelles. Chi vede il bicchiere mezzo pieno sbaglia, perché l'accordo all'Eurogruppo è l'ennesima dimostrazione che in Europa non c'è solidarietà. Una nuova occasione persa dove a imporsi è l'austera morale di Germania e Olanda. Mentre l'Italia resta sola con un debito sempre più pesante sulle spalle. All'indomani dell'intesa tra i ministri delle finanze dell'Eurozona, l'autorevole economista belga Paul de Grauwe, professore alla London School of Economics, esprime il suo disappunto e in un'intervista all'Ansa spiega che l'arsenale sul piatto dell'UE, senza Eurobond, non sarà abbastanza per rilanciare l'economia e lascerà l'intero progetto europeo a rischio. Ora tedeschi e olandesi parleranno con grande ipocrisia di quanta solidarietà hanno dimostrato, ma le misure sono davvero deludenti, sostiene De Grauwe. Nei dettagli, il pacchetto non è altro che un prestito, un vicolo cieco per l'Italia che a fronte dell'elevato deficit di bilancio necessario a far fronte alla crisi nell'immediato si troverà in futuro con un debito molto più elevato. Perché l'accesso senza condizionalità al MES per le sole spese sanitarie, i prestiti del SURE e quelli della BEI hanno tutti un punto in comune, dovranno essere ripagati nel tempo, sottolinea l'economista. Iniziative UE di cui il governo Conte potrebbe benissimo fare a meno ottenendo gli stessi finanziamenti rivolgendosi ai mercati, a riprova che nell'UE non c'è alcuna volontà di aiutare e Germania e Olanda hanno vinto. Una speranza resta, il Recovery Fund. Potrebbe essere simile agli eurobond, dipende da come verrà fatto, spiega il professore, che vede di buon occhio una soluzione più solidale in cui la Commissione UE emette obbligazioni comuni che vengono ripagate in base al peso dell'economia di ciascun paese con, ad esempio, la Germania che paga il 30% dell'onere dei rimborsi, l'Italia il 16%, e così via. Una probabilità al momento remota per De Grauwe. Sospetto, dice, che pensino semplicemente a un fondo che presterà denaro da rimborsare in futuro, in altre parole, un masso in più sul debito, e sull'Europa intera, messa a rischio dall'atteggiamento moralizzatore che consuma tedeschi e olandesi, impegnati a recitare sempre la stessa parte sui conti pubblici, eppure anche loro subirebbero danni se l'Unione si disintegrasse, ma non ne sono consapevoli o forse non vogliono pensarci. L'Europa senza rotta. Matteo Lucchese e Mario Pianta. 12 aprile 2020 sezione, Economia e Finanza, primo piano. Sull'emergenza legata all'epidemia di Covid-19 l'Eurogruppo sigla un pessimo compromesso politico, concede 500 miliardi di euro di interventi e nega gli eurobond. I paesi del sud Europa ne escono indeboliti e non si affronta il nodo cruciale della sopravvivenza dell'Unione Europea come progetto politico. Dopo 3 giorni di trattative, i ministri delle finanze dell'Unione Europea giungono a un compromesso sulle misure straordinarie da mettere in campo per fronteggiare le conseguenze economiche del coronavirus. Per i paesi del sud Europa è un pessimo accordo che non risolve minimamente i problemi sul tavolo. Vincolati da affari interni, i leader europei sottovalutano completamente la portata della vera questione in gioco, la sopravvivenza stessa dell'Unione Europea come progetto politico. Il documento finale dell'Eurogruppo prevede la possibilità di accedere a 3 meccanismi di finanziamento e a un piano di rilancio per l'economia, tutto ancora da scrivere. Dei primi fanno parte il programma SURE, il sostegno alla cassa integrazione dei Paesi membri, l'allargamento dei prestiti della Banca Europea per gli investimenti BEI alle imprese, l'attivazione delle linee di credito del MES, il meccanismo europeo di stabilità concesso senza condizionalità ma solo per far fronte alle spese sanitarie. Strumenti che almeno sulla carta varrebbero 540 miliardi di euro tra il 3 e il 4% del PIL dell'Unione, comunque un terzo delle risorse necessarie ad affrontare la crisi secondo la stessa Banca Centrale Europea, 1500 miliardi. Il testo annuncia anche l'istituzione di un fondo temporaneo per la ripresa commisurato ai costi straordinari dell'attuale crisi, che dovrebbe il condizionale ed obbligo muovere risorse per ulteriori 500 miliardi. Su tale fondo i governi europei hanno preso tempo, le discussioni proseguiranno nei prossimi giorni, spetterà al Consiglio europeo definire gli aspetti pratici e legali, inclusa la sua relazione con il bilancio UE e le fonti di finanziamento. Per la sua attuazione il comunicato parla anche di strumenti finanziari innovativi coerenti con i trattati UE. Parole vaghe che non incidono poco sulla sostanza dell'accordo, nessuna condivisione del debito, il peso della ricostruzione resta tutto sulle spalle dei Paesi membri, per l'Italia e il Sud Europa è una pesante sconfitta, le misure adottate ieri dall'Eurogruppo mobilitano risorse del tutto inadeguate a fronteggiare la crisi, c'è l'ok all'erogazione da parte della BEI di prestiti garantiti direttamente alle imprese. La struttura dell'operazione ricorda quella del piano Juncker, con un fondo di garanzia di 25 miliardi che potrà mobilitare linee di credito aggiuntive fino a 200, una cifra molto contenuta rispetto ai piani di garanzia concessi in queste settimane dai governi nazionali. Il programma SURE Supporto Mitigate Unemployment Risks in an Emergency si basa su un sistema di garanzie volontarie da parte degli Stati membri che dovrebbe consentire alla Commissione europea di concedere prestiti fino a 100 miliardi per finanziare la cassa integrazione nazionale a interessi contenuti. SURE ha però due ordini di problemi, il primo è che si basa sulle garanzie dei Paesi membri, ma non è chiaro quanti e quali fondi saranno impegnati nei tempi di avvio, il secondo è che sembra possa garantire prestiti per soli 10 miliardi di euro all'anno per l'insieme dei 27 Paesi dell'UE, decisamente poco per fronteggiare una crisi che secondo l'ILO avrà effetti devastanti sul mondo del lavoro. Per avere un'idea delle cifre in ballo, il decreto Cura Italia di marzo ha finanziato la cassa integrazione in deroga per 3,2 miliardi. Infine, l'accordo approvato ieri sul MES prevede la concessione di linee di credito, senza alcuna condizionalità, per sostenere il solo finanziamento di spese sanitarie dirette o indirette, cura e costi della prevenzione collegata al Covid-19. Le risorse disponibili sarebbero pari a 240 miliardi di euro sui 410 disponibili. L'architettura del MES, tuttavia, ne fa uno strumento inadatto a fronteggiare questo tipo di spese vincolato da un iter che richiede diversi momenti di valutazione della solvibilità del debito da parte della Commissione e del Consiglio europeo, nonché dalla possibilità di revisione delle condizioni di accesso ai finanziamenti nel tempo. E il documento redatto ieri dall'Eurogruppo fa esplicito riferimento alla necessità, dopo la fine della pandemia, di rafforzare i fondamentali economici e finanziari in modo coerente con il quadro degli impegni europei. Le condizionalità del MES in termini di austerità e vincoli di bilancio uscite dalla porta rientrano così dalla finestra. Per l'Italia le risorse a disposizione nel MES ammonterebbero a 36 miliardi di euro, una cifra comunque insufficiente a far fronte all'insieme delle spese anticoronavirus. Nel complesso il governo prevede di stanziare, per ora, una cifra non inferiore ai 50 miliardi. Quello del ricorso al MES è tuttavia un falso problema, e del resto Italia e Spagna hanno già dichiarato di non voler farvi ricorso. Come detto, le misure decise ieri dall'Eurogruppo lasciano infatti sulle spalle dei governi nazionali l'onere del debito che verrà contratto per le spese emergenziali e per la ripartenza dell'economia. Nell'assenza di una politica fiscale comune, il ruolo fondamentale continuerà a essere giocato dalla Banca Centrale Europea, cui spetterà il di contenere la risalita degli spread, garantendo margini di manovra agli Stati membri. Ma poiché i paesi dispongono di un diverso spazio fiscale, il risultato sarà inevitabilmente l'aggravarsi dell'asimmetria nelle risposte alla crisi e un'ulteriore frattura fra i paesi del nord e quelli del sud. Questi ultimi MES o non MES saranno chiamati tra qualche mese o il prossimo anno, quando il contagio si sarà presumibilmente ridotto, a far quadrare i conti con manovre di bilancio di difficile gestione, che richiederanno comunque un forte aggiustamento sul piano dei conti pubblici di fronte a rischi sociali crescenti, come la crisi del 2008 ha chiaramente mostrato. Con la speranza che la BCE continui a inondare di liquidità per stabilizzare i mercati finanziari, non è possibile a questo stadio capire come potrà incidere il fondo per la ripresa. Molto dipenderà dall'entità degli investimenti, non basteranno certo 500 miliardi, soprattutto se il blocco dell'attività economica proseguirà ancora per molto, dalle modalità di distribuzione dei fondi e soprattutto dalle modalità di finanziamento. Le risorse saranno trovate dall'anticipo dei fondi del bilancio UE per il 2021-2027, per cui non si è ancora trovato un compromesso sull'insignificante cifra del 1% del PIL. I titoli verranno acquistati dalla BCE monetizzando parte dei fondi per la ripresa. Ci sarà l'intermediazione della BEI. Quali saranno i tempi di attuazione del fondo? È evidente che la riunione dell'Eurogruppo ha solo posticipato il momento in cui l'Europa sarà chiamata ad affrontare i nodi di fondo del progetto europeo. Ancora una volta i governi mettono in piedi politiche fiscali inadeguate e con grave ritardo. Per l'Europa, attesa a sfide enormi in futuro nella competizione con Stati Uniti e Cina, restano sul tavolo le questioni irrisolte di un maggiore coordinamento tra politica monetaria e politica fiscale e quello meno dibattuto fra l'individuazione di uno spazio fiscale europeo e le scelte di politica industriale che riducano gli squilibri strutturali fra i paesi dell'Unione. Senza una spinta in queste due direzioni il progetto europeo è destinato al fallimento. Il punto, senza troppi giri di parole, è come finanziare l'economia reale senza incidere sulle finanze già disastrate dei paesi del Sud Europa. Gli eurobond o qualsiasi strumento simile possono rappresentare parte della soluzione. Il finanziamento diretto da parte della BCE con l'acquisto di titoli dell'Unione Europea o della BEI per i programmi di ricostruzione e il bilancio europeo potrebbe essere un ulteriore strumento. Non dimentichiamo che la Banca d'Inghilterra ha appena deciso di finanziare direttamente, anche se in modo temporaneo, il tesoro inglese. Un'altra possibilità è affidare un ruolo maggiore alla BEI. Il suo ruolo all'interno dell'UE è cambiato nel tempo, è stata una banca di sviluppo regionale, ha favorito la promozione dell'indipendenza energetica negli anni 70, ha avuto un ruolo nelle politiche di liberalizzazione e privatizzazione negli anni successivi, ha rappresentato la valvola di sfogo del piano Juncker per dare respiro agli investimenti in Europa. Negli ultimi anni la BEI ha sviluppato una vasta gamma di competenze e strumenti basati su partenariato tra istituzioni pubbliche e attori privati, che le hanno consentito di operare efficacemente sui mercati finanziari. Mantiene ancora dei vincoli che la rendono inadeguata a finanziare una vasta gamma di investimenti, soprattutto quando esiste una forte natura pubblica delle attività e un'alta incertezza tecnologica e di mercato. Un'ulteriore evoluzione della BEI in questa direzione potrebbe conferirle un ruolo cruciale nell'evoluzione di una nuova politica fiscale e industriale coerente con il mandato di riformare le attività economiche dell'Unione Europea. Una banca pubblica degli investimenti e per la ricostruzione capace di garantire spazio fiscale ai paesi più in difficoltà e contenere gli squilibri strutturali fra i paesi dell'Unione, creando capacità produttiva condivisa fra i paesi dell'Unione. Le trattative hanno avuto il merito di far emergere, per la prima volta in modo ufficiale, un blocco di paesi favorevoli a strumenti centrali di condivisione del debito per fronteggiare le sfide comuni. Il blocco è composto dai paesi della periferia d'Europa, ma anche da Francia, Belgio e Irlanda. Rendere chiara la costituzione di un'alleanza della periferia è un'altra possibilità. Muoversi secondo geometrie variabili, con accordi di cooperazione rafforzata fra alcuni paesi e fra questi e Stati Uniti e Cina potrebbe aprire nuovi scenari per il futuro. Con il numero di morti arrivato a oltre 17.000 e una chiusura forzata del paese che si protrarrà almeno fino a maggio, l'Italia affronta la crisi peggiore del dopoguerra dopo un decennio in cui si è fortemente indebolita. Il livello di PIL pro capite è ancora 5 punti sotto il 2008. La Spagna è 4 punti sopra, la Francia 7, la Germania 10. Un declino legato alla perdita di livelli produttivi, non solo nelle regioni meridionali, e a una specializzazione sempre più orientata verso settori a bassa tecnologia e servizi tradizionali, con opportunità ridotte di diversificazione produttiva e assorbimento delle nuove tecnologie. Squilibri strutturali che l'architettura dell'Unione Europea ha drammaticamente accentuato. Le conseguenze economiche e sociali dell'austerità saranno gravi per l'Italia e controproducenti per l'Unione Europea stessa. Restringere gli spazi del welfare, tagliare la spesa sanitaria è l'opposto di quello che servirebbe ora. Politiche di questo tipo servono solo a minare le basi del debole consenso per il progetto europeo che è ancora presente nel nostro paese. Nel settembre del 2011 il presidente uscente della BCE Jean-Claude Trichet e il presidente appena nominato Mario Draghi inviarono una lettera al primo ministro del governo italiano Silvio Berlusconi suggerendo una serie di misure volte a condizionare la politica economica del governo in risposta alla crescente preoccupazione dei mercati finanziari sulla tenuta dei conti pubblici dell'Italia. Politiche di austerità, privatizzazioni dei servizi pubblici, indebolimento del meccanismo di contrattazione salariale collettiva, maggiore flessibilità del mercato del lavoro, riforma del sistema pensionistico. Un programma neoliberista che il subentrato governo di Mario Monti riuscirà a mettere in pratica solo in parte. Quelle misure non solo si sono rivelate controproducenti per la crescita del paese e per la riduzione del rapporto debito fratto PIL, ma hanno causato profondi e continui sconvolgimenti sul piano politico con l'ascesa dei 5 Stelle e l'avanzata della Lega Sovranista. E questa volta la spinta dei nazionalismi sarà più forte. Nella primavera del 2012, sulla scia della crisi dei debiti sovrani, Sbilanciamoci pubblicò 2 volumi dal titolo La rotta d'Europa. Al dibattito presero parte importanti intellettuali ed economisti italiani come Rossana Rossanda, Luciano Gallino, Giorgio Lunghini. A rileggere i contributi la sensazione è che da allora l'Europa politica abbia fatto davvero pochi passi avanti. L'Europa è e resta un progetto incompleto che sembra incapace di offrire una prospettiva di sviluppo a tutti i suoi cittadini. Oggi come allora l'Europa non sembra capace di futuro. Dobbiamo prepararci.